Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore.
Ho chiesto al diacono che nel leggere il Santo Vangelo facesse delle pause per staccare questi quattro episodi che il Vangelo di Marco ci riporta. È interessante, il Vangelo di Marco all'inizio ci descrive la giornata tipo con cui Gesù viveva, cosa faceva nel giorno festivo, cosa faceva nei giorni feriali. Nel giorno festivo alla sinagoga, noi adesso abbiamo in questo Vangelo di oggi solo l'ultima parte, ma vi ricordate certamente che nella sinagoga si è trovato ad affrontare una persona posseduta da uno spirito cattivo e subito c'è il programma di Gesù, liberare l'uomo da quello che lo opprime e lo libera. Al mattino, finito l'incontro in sinagoga, Simone porta Gesù a casa sua, perché al sabato non si può cucinare, bisogna andare da qualcuno che abbia già preparato il giorno prima. E allora Pietro lo porta a casa sua, dove c'è sua moglie, e la suocera. La suocera è malata. Potrebbe essere una cosa, direi, molto marginale. Invece Marco lo sottolinea, e lo sottolinea con poche parole molto efficaci e molto belle. Gesù entra in casa e gli parlano subito di questa persona malata. C'è direi una logica di tipo cristiano nel mettere la nostra malattia, i nostri problemi ai piedi di Cristo. Gesù si avvicina e compie un gesto che ha un'importanza fondamentale, la prende per mano. Non è una parola lontana. È il contatto fisico, è proprio rendersi partecipe della situazione. La prende per mano, la guarisce e il brano conclude in maniera forte che quella donna, liberata dalla febbre, serviva Gesù e gli amici che erano con lui. Allora, nella cultura di oggi non è così eccezionale, ma che il maestro prenda per mano una donna, un maestro ebreo non l'avrebbe mai fatto. Che nel prenderla per mano la guarisca e che immediatamente questo, avendo ridato la dignità a questa donna, il suo ruolo in casa, che questa donna nel suo nuovo ruolo si metta a servizio degli altri, pensate alla diaconia, cioè al servizio nella Chiesa, ha affidato ancora oggi in molti casi proprio alle donne, ecco, questo è un annuncio eccezionale dal punto di vista della cultura di allora. Ma voglio sottolineare in particolare quel contatto della mano. Voi ricorderete certamente altri episodi del Vangelo dove Gesù non si accontenta di parole. C'è un lebbroso e la lebbra è la malattia più pericolosa per il contagio. Addirittura non possono entrare in città, devono stare lontani. I lebbrosi gridano per far capire a Gesù che sono lì. Gesù invece tocca il lebbroso e il lebbroso è guarito. Va a casa di Gairo, la cui figlioletta sembrava già morta o era morta, la prende per mano, talita cum, alzati fanciulla, e quella è risorta. Incontra la vedova che porta a seppellire il suo unico figlio, ferma il corteo, lo tocca e ritorna alla vita. Allora, Marco ci sta dicendo, Gesù è la sorgente della vita, di quella vera vita, non solo, direi, fisica, ma di quella dignità profonda che ti permette poi di svolgere davvero il tuo ruolo. Io vorrei avere questa fortuna ancora oggi di essere preso per mano da Gesù e di essere guarito nel profondo del mio cuore, nel mio corpo. Pensate che il verbo usato da Marco nella lingua greca per dire che Gesù prende questa donna e la donna si alza, il verbo è il medesimo che poi viene usato per Gesù che risorge. Quindi in qualche maniera Marco ci sta dicendo, vuoi davvero risorgere? Vuoi che la tua vita abbia un senso, non solo nell'immediato, ma per sempre? Devi essere in contatto con Gesù. Allora, la domanda è proprio questa, come possiamo fare noi oggi ad avere contatto con Gesù? Abbiamo 7 segni dove Gesù ci ha garantito oggettivamente che Lui è presente. Ma non un contatto di una mano con l'altra mano, un contatto dove la divinità di Cristo, figlio del Padre, Verbo eterno, entra in contatto con la nostra povera umanità e la trasforma facendola diventare progressivamente come l'umanità di Cristo, il suo corpo. Paolo dice proprio così, noi siamo corpo di Cristo, cellule vive del suo corpo, lui è il capo, noi siamo le membra. Gesù aveva usato un altro paragone, io sono la vite, voi siete i tralci, ma se il tralcio non è unito alla vite, la linfa non può passare, non può nutrirlo. I 7 segni che chiamiamo sacramenti sono i 7 momenti garantiti dove Gesù è presente e non solo ci tocca, ci abbraccia, ci riunisce a sé, ci fa diventare una cosa sola con Lui e in particolare il sacramento supremo, il vertice dei 7 sacramenti, questo che stiamo celebrando anche stamattina, dove possiamo fare comunione con Lui. Vedete la forza delle parole, che ormai sono un po' logore perché le usiamo sempre, ma quando Gesù entra nel nostro cuore, la comunione, cioè l'unione è totale. Noi in quel momento possiamo dire io sono Cristo. E Paolo dice nella sua lettera, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me e voglio dare questa mia vita per Lui. Allora, capite che Marco non sta raccontando un episodietto, sta facendo una forte lezione di catechismo cristiano per farci capire che lontani da Cristo non potremo mai avere la vita. E difatti viene la sera, quando il caldo della giornata non è opprimente, quando finalmente è terminato il tempo sacro del giorno festivo, e allora da tutto questo piccolo paese, Cafarnao a quell'epoca avrà avuto 500-600 abitanti, da questo piccolo paese gli portano le persone ammalate, le persone che hanno dei problemi. E i problemi nascono sempre dall'interno, da un cuore che non è in pace. È il peccato che genera la malattia, è il peccato che genera la morte da sempre, da quando l'uomo si è ribellato a Dio. Allora, nel linguaggio dell'epoca, ma anche penso proprio nel cogliere la radice vera del male, il Vangelo ci dice che erano posseduti da spiriti cattivi. È vero, quando il nostro cuore non è in armonia, gioiosa a volte, ma anche con lacrime, ma in armonia con il Signore, allora a quel punto veramente non siamo più capaci neanche fisicamente di fare quello che vorremmo fare. Gli portano questi ammalati e Gesù passa la serata risanandoli. Vedete che di nuovo è la persona di Gesù presentata come la sorgente della vita. Io direi anche della misericordia. Questo Gesù che non tiene nessuna distanza dalle persone, al contrario, entra in contatto con le persone e si lascia davvero coinvolgere nella fragilità umana di cui ci ha parlato anche la prima lettura di oggi del libro di Giobbe. E poi viene la notte. A quel punto c'è di nuovo una riga di Vangelo, proprio una riga, che dice all'alba, quando era ancora buio, Gesù, senza disturbare nessuno, lascia la casa e va in un luogo dove non ci sia nessuno, un luogo deserto, dove non c'è gente. E cosa fa? Prega. E con chi parlava Gesù? Chi pregava lui che è il figlio di Dio? Parlava col Padre. Ecco, pensate che bello, un momento anche direi di intimità profonda nel conoscere questo Dio che si è rivelato come una famiglia che ama. C'è un Padre innamorato anche di noi, povere creature, che manda il Figlio a salvarci, e il loro amore di padre e di figlio è talmente perfetto, completo, profondo, che è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. Direi che Gesù è andato a cercare l'intimità del rapporto interno alla Trinità stessa per caricarsi della forza d'amore che poi doveva donare alle persone che incontrava. E qui c'è una grande lezione ancora dell'Evangelista Marco per ciascuno di noi. Tutti noi dobbiamo affrontare problemi, malattie, dolori, interventi chirurgici, morte di persone care, e poi dobbiamo affrontare anche la nostra morte. Ecco, dove andiamo ad attingere l'energia? Dove trovare quella pace profonda del cuore che ci permette di vivere poi anche i momenti più difficili in una, direi, profonda tranquillità interiore, perché sappiamo da dove veniamo, dove stiamo andando e nelle mani di chi è posta la nostra vita. Allora la preghiera non come ripetizione di formule. Troppe volte nella nostra pratica quotidiana la preghiera è diventata un dire parole distratte, ripetere formule che sarebbero bellissime, ma che diciamo un po' così perché le sappiamo a memoria. Pensate anche al Padre Nostro, la preghiera suprema, la diremo fra poco nella Messa. A volte proprio, per me è un tormento vedere che c'è una cantilena dove il cuore non si sa dove sia. Lo dico di me, a volte anche di quella che recitiamo insieme. Io chiedo sempre una certa tranquillità nel pregare, per avere il tempo di pensare alla parola che tu pronunci. Ecco, la preghiera vera non sono le preghiere, la preghiera è parlare col Signore, senza formule, parlare col nostro cuore, digli quello che abbiamo davvero da dirgli. Ma io posso anche dire Padre nostro, ma già nel dire Padre dovrei fermarmi a pensare che rapporto ho con Lui. Nel dire nostro dovrei pensare che non è mio, è nostro, è di tutti, che ho dei fratelli, delle sorelle da amare. Allora capite che la preghiera diventa davvero quel dialogo in cui gli parlo della mia difficoltà di andare d'accordo in famiglia, della mia incapacità di educare un figlio, della mia assoluta, mio assoluto rifiuto di accettare la violenza. Ma perché devono ammazzare le persone? Perché devono decapitarle? Ma perché devono far morire bambini di fame? Io devo gridare al Signore la mia rabbia davanti a queste cose. È preghiera, è dialogo con Lui. è ricerca di risposte, di qualcosa che mi faccia capire il senso della vita. Ecco, Gesù che si ritira nel silenzio a parlare col Padre. E allora gli apostoli, ultimo episodio del Vangelo, lo vanno a cercare. Ha fatto così bene il giorno prima, ha guarito tante persone che la gente lo vuole lì, lo vogliono in paese, dai fermati qui con noi. E Gesù risponde con molta chiarezza, no no, andiamo altrove. Andiamo a continuare questo annuncio che non è per quattro persone, è per il mondo. La missionarietà, il coraggio di annunciare il Vangelo a tutti, il coraggio di dare veramente questa testimonianza che noi crediamo in qualcosa che dà senso alla nostra vita e lo vogliamo regalare alle persone di tutto il mondo. Allora bellissima la seconda lettura, io vi invito poi a rileggerla. Il testo che abbiamo ascoltato ha tagliato alcune frasi che secondo me invece hanno un grande valore. Permettetemi di rileggerlo. Dice Paolo, io sono libero, non sono schiavo di nessuno, tuttavia mi sono fatto schiavo di tutti per portare a Cristo il più gran numero possibile di persone. È proprio la finale del Vangelo, cioè avere il coraggio di andare ad annunciare la buona novella che è Cristo, Cristo risorto, la nostra risurrezione, la nostra vita che prende senso dal contatto con Cristo. Quindi mi sono fatto schiavo di tutti per portare a Cristo il più gran numero di persone possibile. Quando sono tra gli ebrei, ecco questo nel Vangelo non c'era, nella seconda lettura oggi non c'era, quando sono tra gli ebrei vivo come loro per portare a Cristo gli ebrei. Io non sono sottoposto alla legge di Mosè, eppure vivo come se lo fossi per condurre a Cristo chi è sottoposto a quella legge. Quando invece mi trovo tra persone che non conoscono la legge di Mosè, vivo come loro, senza tenerne conto, per portare a Cristo chi è senza la legge di Mosè. Questo non vuol dire che io sia privo di obblighi verso Dio, anzi, sono sottoposto alla legge di Cristo. Con i deboli nella fede, vivo come se anch'io fossi debole per condurli a Cristo. E tutto questo lo faccio per il Vangelo e per ricevere anch'io insieme con gli altri ciò che esso promette. Ecco, raggiunti dall'amore di Cristo, avendo questo dono profondo di aver capito il senso del nostro vivere, avere il coraggio di testimoniarlo, usando le parole di Paolo, facendoci servi gli uni degli altri. E ricordiamo che Gesù ha detto, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Chiediamo allora, continuando l'Eucaristia, chiediamo al Signore che ci dia questa profonda coscienza che Lui ha con noi e che ora nell'Eucaristia ci prende e ci fa diventare cellule vive del suo corpo fino al giorno in cui, risorti con Lui, vivremo nella gioia per sempre.